Allora, ultimo incontro, ultima omelia per quelli dell'Evo 1, se il Signore ci dà vita, riprenderemo a settembre, l'Evo 2 concludono. Allora, dovrei fare un'omelia solenne, ma non lo so, anche perché se solenne non vuol dire lunga, perché già c'è mia madre che si preoccupa lì. Ma vediamo qualche flash da ciascuna lettura che abbiamo ascoltato. Innanzitutto la chiamata dei pagani al Vangelo, no? È stata uno dei primi scogli della Chiesa primitiva che si era diffusa in mezzo all'ebraismo, no? E quindi c'è stata questa faticosa apertura sotto la spinta e chiara dello Spirito Santo che ha fatto sì che capissero che la salvezza non era riservata agli ebrei, ma era aperta a tutti coloro che avrebbero accettato il Cristo, no? Infatti, subito dopo che, avendo visto che avevano ricevuto questo spirito che li faceva profetare, come loro, faceva parlare in modo sublime e lodare Dio, allora si rendono conto che anche loro sono chiamati e li fanno battezzare. Li fanno battezzare, cioè entrano nella salvezza accogliendo il Cristo. Qui ci sarebbe tutta la tematica della salvezza aperta a tutti. Le altre religioni sono vie di salvezza? No. Attenzione, perché sta passando questa idea che le altre religioni sono vie di salvezza. No, perché l'unico salvatore è Gesù Cristo, non ci sono altri mediatori tra Dio e gli uomini. Solo che la persona, in qualunque religione si trovi, con la sua buona coscienza, pregando come sa e come può, quello che lei pensa essere Dio, un essere superiore, perché noi non crediamo in un essere superiore generico, noi crediamo il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Allora la Chiesa dice che le persone di buona volontà che chiedono perdono dei peccati al Signore per come possono, entrano e vengono abbracciati dal Cristo nella Chiesa. Quindi quella frase, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, extra ecclesia nulla salus, e rimane vera, perché nessuno si può salvare fuori dalla Chiesa. Quindi se queste persone si salvano è perché in qualche modo vengono a far parte inconsapevolmente della Chiesa, corpo mistico di Cristo, e si salvano, ma non per la loro religione. Attenzione, attenzione, perché qui oggi stanno passando un sacco di idee sballate che non sono affatto cattoliche, no? Come se il buddismo, come se il confucianesimo, che poi non sono neanche religioni, come qualunque credenza ti porti la salvezza. Assolutamente no. Che il Signore arrivi a salvare anche loro, sì, ma le loro religioni non sono strumento di salvezza. Ma allora qualcuno potrebbe dire: ma chi vi credete di essere voi? Coloro che Cristo ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e chi ascolta voi, ascolta me. Quindi, o accetti Cristo come verità, o te ne vai con la tua religione. Questo non vuol dire che noi dobbiamo biasimare, oltraggiare, no, vuol dire cose come stanno, no? Cose stanno così. Cristo ci ha salvato nella Chiesa, la Chiesa è lo strumento della salvezza, e alla Chiesa ci si appartiene anche senza esserne consapevoli quando si cerca Dio con sincerità. Punto, non vado avanti. Anche qui. Poi c'è la lettera dell'amore di Giovanni, no? Quante volte abbiamo sentito stasera l'amore, amore, amiamoci gli uni gli altri. Chiunque ama è stato generato da Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Quanto piace questa lettera ai giovani, anche questi New Age, ah, che bello, amore, no? Dio è amore, rinfresca il cuore, Dio è amore, attenzione, che l'amore nostro non è l'amore degli altri, eh? Quando noi diciamo amore, abbiamo un'idea cristiana dell'amore, è l'amore rivelato attraverso il figlio, ed è l'amore, è il figlio che muore per noi in croce, ed è l'amore crocifisso. È l'amore crocifisso. Quindi c'è poco da farci le canzonette su questo, no? ma è un amore che chiama alla serietà, un amore che chiama al sacrificio, un amore che chiama alla fedeltà, un amore che chiama al rinnegamento di se stessi, e allora sì che è amore. E allora prima di dire questa parola dobbiamo ricordarci che dobbiamo purificare ogni nostra accezione di questo termine, che non sia ripiena del sangue di Cristo. Perché nessuno può capire questa parola amore se non è stato bagnato, direbbe Caterina da Siena, annegato dal sangue di Cristo. E quindi quando qui dice chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, non si sta parlando di quell'amore. Io mi ricordo una volta anche il luogo, ero a Fantelleria, c'era una festa di qualche battesimo, sì, un battesimo, qualcosa, sono andato lì a prendere qualcosa, però con tutto che c'era la festa, c'era una di queste soap opera, come si chiamano, telenovelle, no? E tu vedevi mamma e figlia tutte prese, tutte con degli occhi proprio prese da sta telenovela. In quel momento quella diceva: io non lo amo più, no? Perché adesso non amava più il marito e amava un altro, no? E mamma e figlia guardavano, questo non è l'amore, no? Attenzione, no? Non è l'amore. Questo è la passione, il sentimento, chiamatelo. Noi dobbiamo essere educatori dell'amore anche in famiglia, con i nostri figli, con chi possiamo, per far capire che l'amore non è quel giugiolio nel cuore che tu puoi sentire o non sentire, no? L'amore è la decisione del mio cuore di volerti bene. Non volerti nel senso che c'ho un affetto, quello se c'è meglio, no? Mi aiuta, ma la decisione di volerti bene, cioè di volere il tuo bene. Io mi dono a te perché tu ti realizzi nella bontà, nella verità, nella pienezza. È chiaro che se uno non ha chiari i valori, e quali sono i valori veri, si finisce per dire io ti amo e commettere peccato con la persona che ami, che significa esattamente che non l'ami. No? Se tu pecchi dicendo di amare una persona, significa esattamente che tu non l'ami, perché se l'ameresti non la manderesti all'inferno, cioè non la spingeresti verso l'inferno. Chiaro? Sono spiegato? Un discorso duro, cattivo, padre, ma lei è del terzo secolo, del quarto secolo. Sì, sono con la Chiesa Cattolica di ieri, di oggi e di domani, perché Cristo è lo stesso ieri, oggi e domani, no? È un Cristo che ha fatto sorridere le folle, non esiste un Cristo che, come diceva Paolo, quando tu professi il Cristo, quando vuoi vivere pienamente in Cristo, sarai rigettato, perseguitato, eccetera. E quindi il segno che noi siamo nella verità è anche il segno che la gente storce le labbra, ci chiama bigotti, bacchettoni, e tutto baciapile e tutto il resto che viene dopo. Allora dobbiamo avere timore di questo, perché se è vero, sì, è perfettamente vero che non ami Dio se non ami il fratello. Il segno dell'amore per Dio è che non ami il fratello, ma l'amore nel fratello non può coesistere con la mancanza dell'osservanza dei comandamenti. Quella è diabolico. Pensare che tu possa amare il fratello disobbediendo a Dio, quello è diabolico. È diabolico, no? Allora, in questo, poi qui c'è ancora, ci siamo rimasti su questo, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi, Lui ci ha amato per primo. L'abbiamo detto anche nella preghiera di colletta, siamo rimasti nella conferenza, in questo amore gratuito di Dio che ci ha raggiunto con la creazione, ci ha raggiunto con la redenzione e ci ha raggiunto e ci raggiunge continuamente con la santificazione, con la potente presenza dello Spirito Santo in noi. Avere fede, cosa significa avere fede? Avere fede può significare tante cose, no? Tante cose. Credo all'amore di Dio. Tu puoi dire che tu hai veramente fede se credi all'amore di Dio? Sì, che hai un po' di fede. Non è che hai la pienezza della fede semplicemente perché tu credi all'amore di Dio, no? Sì, hai. Sei già avanti, per carità, sei già avanti. Ma Puoi dire di aver fede se tu dici io credo alla presenza di Dio, che Dio è presente. Sì, tu hai fede, ma anche questo ci crede il demonio. Quindi non è che ti fa molto più differente questa fede dalla fede che ha il demonio. Anche il demonio sa che c'è Dio, ci crede, ma non vive questa fede, una fede necrotica, una fede morta. Allora, qual è il segno che veramente tu credi? Il segno che veramente tu credi è la speranza. È la speranza. E che cos'è la speranza? L'oggetto della speranza cristiana. Sì, l'oggetto della speranza cristiana è la salvezza della mia anima, la partecipazione al regno di Dio, è il sostegno continuo e la fiducia nella misericordia di Dio che mi accompagna. Sì, ma in particolare la speranza cristiana mi dice con certezza che Dio è all'opera in me e che Dio vuole fare grandi cose in me, che Dio è potente e operoso e operante in me. Se io non arrivo ad avere questa chiarezza nel cuore, a dire sì, lo so, Dio è all'opera in me, Dio sta operando, ha fatto già grandi cose, ne vuole fare di più grande, la mia fede ancora non è completa. Quando io saprò dire con Maria nulla è impossibile a Dio e mi apro a questa potenza di Dio nella mia vita, nella mia storia, nella concretezza della mia fragilità, delle mie debolezze, delle mie mancanze, e so dire in qualunque situazione Dio mi dà la chance della santità, la santità come chance nella mia vita, allora io sto veramente credendo, allora la mia fede è viva, la mia fede non è imperfetta. Veniamo al nostro Vangelo. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Siamo nel contesto intimo delle ultime parole di Cristo ai Suoi Apostoli, dove li vuole rassicurare, sono tutti pieni di paura, ha detto loro che sta per andarsene via. E vuole formarli, vuole consolidarli, vuole consolarli, no. E in questo clima afferma tutto il suo amore. Ricordiamoci che chi parla è Dio, Dio umanato, ma Dio, la persona è divina, e dice non vi chiamo servi, Dio ti chiama amico. E se non sei amico del figlio, non puoi diventare figlio del padre. Lui è la via, la verità e la vita. E diventando amico suo, che tu diventi figlio dello stesso padre. Perché cos'è l'amicizia? L'amicizia è la condivisione. E in base alla condivisione c'è il livello più alto o meno dell'amicizia. Se condivido il mio tifo alla Roma o alla Juve, è un'amicizia così di tifosi. Se è un'amicizia che condivido un caffè, un'amicizia da bar dove si parla di cose futili, se condivido l'amicizia in un campo operativo, quale può essere la ricerca scientifica, che siamo tutti impegnati in quello, è un'amicizia in cui c'è questa condivisione, ma quanto più alto è ciò che tu condividi, quanto più piena e perfetta è l'amicizia. E lui condivide con noi l'amore che ha ricevuto dal Padre. Cosa di più grande Cristo ha ricevuto? Possiede l'amore del Padre e lo condivide con noi. Come il Padre ha amato me, così io amo voi. Io condivido questo amore ricevuto dal Padre, lo condivido con voi. E questo amore che mi unisce al Padre ora mi unisce a voi e insieme siamo uno nel Padre. E questa è la cosa più strabiliante che ci possa essere, no? Questa condivisione che il Signore vuole fare con ciascuno di noi, vuole realizzare con ciascuno di noi. Ed è una condivisione che è incipiente e progressiva. L'incipit l'abbiamo nel battesimo, ma poi è una condivisione che aumenta con la nostra corrispondenza. E come lui dice sempre nel Vangelo di Giovanni, da chi mi ama, io mi manifesterò a lui, mi farò conoscere più intimamente a lui. E io e il Padre prenderemo dimora presso di lui. Ora, cosa c'è di più grande di questo? essere dimora del Padre e del Figlio, rimanere nell'amore del Padre e del Figlio, gustare l'intimità col Figlio, essere uno nella Trinità. Cosa c'è di più grande di questo? Nulla. Per questo San Giovanni della Croce, di fronte a questa meravigliosa vocazione battesimale che abbiamo ricevuto, diceva: o anima, ma chiamata a simili altezze, come fai a startene in tante bassezze? No. Come fai a rotolarti in valori che neanche l'ombra sono di questi? Non sto parlando di peccato, non sto parlando di peccato, perché si presuppone che il cristiano che già viva una vita lontano dal peccato. Ma come non ti fai prendere il cuore, come non ti fai prendere l'affetto, come non ti fai prendere l'anima da questa tua vocazione a essere, non vocazione futura da realizzarsi, ma vocazione in atto di essere in Cristo, nel Padre e nella ricezione dello Spirito del suo amore. E allora ecco, quello che ci manca è la riflessione. La riflessione, no? Il pensare a queste cose, pensarci spesso, mi eleva nel cuore, nell'anima, mi fa desiderare sempre più l'unione con Lui, e man mano che cresco in questo cammino, il Cristo si manifesta a me, si fa conoscere a me. C'è un passo in tutti i mistici, San Carlo da Sezze, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, tutti i misteri che hanno parlato della loro esperienza spirituale o hanno parlato in genere dell'esperienza spirituale in crescendo della vita d'amore, ci parlano di un momento che viene chiamata la rivelazione dei segreti. Dei segreti. Attenzione, non si parla dei segreti di Medjugorje qui, Non si tratta di segreti, profezie, eccetera. E io quando leggevo queste vite, questo, dicevo, ma cos'è questa rivelazione dei segreti? Poi leggendo questo, leggendo quell'altro, ho capito che cos'era. Mica loro te lo spiegano cosa sono questi segreti. Ma è in tutti i santi, quando parlano delle rivelazioni dei segreti, è una intima, più profonda conoscenza della Trinità. In tutti i santi c'è questo momento in cui c'è una più intima, profonda conoscenza, esperienza della Trinità. No? Ma questo non vuol dire che loro hanno poi scritto che cos'è la Trinità. Quello, no, una esperienza intima della paternità di Dio, dell'amicizia del Figlio, della potenza d'amore dello Spirito Santo, e hanno vissuto con più consapevolezza l'inabitazione, cioè l'essere tempio della Santissima Trinità. E poi, ecco, infine, se no la faccio veramente troppo lunga, infine questo comandamento dell'amore, nell'ambito dell'ultima cena, è un comandamento preciso che si richiama all'amore agapico, all'amore nella Chiesa, tra i fratelli, tra coloro che mangiano lo stesso pane, che è Cristo. Non sta parlando qui dell'amore universale che dobbiamo avere per gli altri. Qui sta parlando dell'amore particolare, intimo, che hanno o dovrebbero avere coloro che mangiano di Lui e vivono di Lui. Chi mangia di me vivrà per me. Se mangi Lui, vivi per Lui, e con coloro che vivono per Lui, come te, vivi per Lui, c'è un amore particolare che si chiama l'agape. Se noi non arriviamo a sperimentare nelle nostre eucaristie e nelle nostre relazioni fraterne in Cristo l'amore agapico, ci manca qualcosa. Ci manca qualcosa. Allora possiamo dire che in ogni Eucaristia il Signore ci chiama a crescere e a maturare nell'amore verso di Lui, ma nell'amore del suo corpo mistico e nell'amore verso quelle persone con cui io condivido concretamente la mia vita cristiana e il mio amore a Lui nella Chiesa. E infine l'ultima annotazione: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. E qui ci sarebbe da fare un'altra predica di mezz'ora, ma ve la risparmio, no? È bello fermarci su questa chiamata a portare frutto. Possiamo fare frutto perché lo Spirito è all'opera, lo Spirito è potente. E poi dice: qualunque cosa voi chiedete nel mio nome, e Giovanni non so quante volte lo dice, lo ripete in questo contesto dell'ultima cena, lo ripete tante volte, qualunque cosa la chiediamo nel suo nome la otterremo. E allora qual è il segreto di questo chiedere nel suo nome? Allora bisogna entrare nel cuore di Gesù, perché quando si dice nome si intende la persona, e quindi entrare nel cuore di Gesù per capire come ha vissuto lui la relazione col Padre, e vivendo la relazione con il Padre come l'ha vissuta lui, vivremo l'esperienza che otterremo dal Padre tutto. E come l'ha vissuta questa relazione con il Padre, il Cristo? Dicendo: non come voglio io ma come vuoi tu, non quello che voglio io ma quello che vuoi tu, non la mia volontà ma la tua sia fatta. E allora, vivendo in Cristo, nel nome di Cristo, questa dimensione di relazione con il Padre, tutto ciò che chiederemo nel nome di Cristo ci verrà concesso. Ma dobbiamo entrare in questa intimità di unione d'amore con il Cristo, e in modo che non si distingua più la sua voce dalla nostra, né la nostra dalla sua. E come lui ringraziava il Padre in ogni cosa, così anche noi, prima ancora di aver ricevuto ciò che per il quale noi, ciò per cui noi preghiamo, prima ancora di averlo ricevuto, ringraziamo il Signore perché sappiamo che ci sarà concesso. E se noi non ringraziamo prima perché per quello che il Padre ci concederà in base alla nostra preghiera, significa che abbiamo poca fede. Siamo come quelli che vanno a fare la processione per avere l'acqua. Una volta si usava nelle campagne, soprattutto quando mancava l'acqua, si faceva la processione per avere la pioggia, e il parroco gli disse a tutti: siete tutti senza fede. Dice: perché? Perché non avete portato l'ombrello, no? Perché non avete portato l'ombrello. È vero, no? Questa è la fede che fa piovere dal cielo, no? La certezza assoluta che lui mi darà. Qui ci vorrebbe un'altra ora per spiegare come il Padre le dà, ve la risparmio, come il Padre le dà, me la risparmio, ma certamente il Padre dà quando vuole lui, come vuole lui. Davanti a lui un giorno è come mille anni, sono come un giorno e un attimo e tutto passa, ma io so che se prego nel nome di Cristo, ciò che io chiedo mi sarà dato. E chiediamo, come sempre, concludendo, alla Vergine Maria che ci dia di avere questi sentimenti, questa fiducia, questa preghiera. Amen.